Dio benedica quanti avrete modo di ascoltare questa registrazione audio e video. Quella che vedrete è una santa cena presa dalle sacre scritture. Avrete modo quindi di vedere alla luce della parola di Dio come si è svolta la santa cena al tempo di Gesù e come lui ha comandato che deve essere fatta ai suoi discepoli. Vogliamo pregare tutti quanti. Signore, ti ringraziamo e ti preghiamo ancora oggi di donarci la tua meravigliosa parola. Sii tu a guidare questo servizio. Signore, ti chiediamo di stare con noi, di guidarci, Signore, in questo giorno. Ti preghiamo, Padre, di purificarci col tuo prezioso sangue, Signore, e guidare questa riunione nel nome del Signore Gesù Cristo, che applaudiamo. Amen. Dio sia lodato. Alleluia. Leggerò un verso della parola di Dio e poi vi potrete accomodare, contenuti in Prima Corinzi, capitolo 5. Dice così, alleluia, dal verso 6: il vostro vanto non è buono. Non sapete voi che un poco di lievito lievita tutta la pasta? Purgate adunque il vecchio lievito, accioché siete nuova pasta, secondo che siate senza lievito, poiché la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata per noi, perciò facciamo la festa non con vecchio lievito, né con lievito di malvagità e di nequizia, ma con azimi di sincerità e di verità. Vogliamo dire amen? Accomodatevi, gloria al Signore. E ringraziamo il Signore con tutto il nostro cuore perché ci dà questa meravigliosa gioia di poter celebrare la Pasqua. E ringraziamo il Signore perché la nostra Pasqua, la celebrazione della Pasqua, oggi per noi si chiama Cristo. E questo Cristo è diventato la nostra Pasqua. Lui era già stato simboleggiato sin dal vecchio patto, perché la Pasqua sapete che è collegata strettamente all'uscita dall'Egitto da parte di Israele. E in quel tempo anch'essi ebbero un agnello che doveva tipificare la Santa Cena, ossia quel Cristo che doveva essere immolato per i nostri peccati. E quel simbolo che ci ha accompagnato, fratelli e sorelle, in tutta la storia biblica, perché lo vediamo sin dal libro della Genesi. Lo abbiamo visto che Cristo stesso fu simboleggiato in Abele e abbiamo visto che lo stesso Adamo ed Eva dovettero essere rivestiti da quelle pelli di animali proprio a simboleggiare ciò che ci dice la parola di Dio, che oggi noi siamo rivestiti attraverso Gesù Cristo. E abbiamo davanti a noi che la Pasqua deve essere fatta con pane azimo, ossia senza lievito, al che l'apostolo San Paolo sta mettendo in risalto l'importanza che la nostra Pasqua è Cristo e dobbiamo essere svuotati da ogni lievito di malvagità, tutto ciò che disturba quello che realmente è il cammino dei credenti. Molte volte la malvagità è anche all'interno delle chiese. La malvagità esce fuori quando un piccolo problema assale la vita di ogni credente, di ogni pseudo credente. Allora lì viene investigato da Dio nel cuore cosa c'è. Se nel nostro cuore abbiamo realmente recepito quel messaggio d'amore di Dio che addirittura ci invita ad amare i nostri stessi nemici. E questo ci deve fare molto riflettere. Deuteronomio capitolo 16 verso 3 dice: non mangerai con queste offerte pane lievitato per 7 giorni, mangerai con esse pane azimo, pane d'afflizione, poiché uscisti in fretta dal paese d'Egitto, affinché tu ti ricordi del giorno che uscissi dal paese d'Egitto, tutto il tempo della tua vita. Vedete come la scrittura ci riporta questo pane azimo, questo pane azimo che era soltanto fatto con fior di farina e acqua, un impasto proprio semplice, un impasto, fratelli e sorelle, che ci mostra proprio la semplicità del corpo del nostro Signore Gesù Cristo. E noi notiamo per parola di Dio che questa cena, la Santa Cena, doveva essere apparecchiata da chi? Doveva essere, deve essere apparecchiata dai discepoli, in questo caso i ministri. Notiamo in Matteo 26:19, sapete che lui, Gesù, aveva questi uomini, questi apostoli al suo fianco, e dice Matteo 26:19: e i discepoli fecero come Gesù aveva ordinato ed apparecchiarono la Pasqua. Questi uomini andarono ad apparecchiare la Pasqua. Tutt'oggi vedete, per esempio in Israele, sono i rabbini che si occupano di preparare ad esempio il pane. Noi vogliamo essere vincolati a questo trafiletto, e anche quello che il messaggio ci insegna, e crediamo che il vino debba essere fatto dalle mani dei ministri, e anche il pane azimo, ringraziamo il Signore, vedete, è della farina, fior di farina naturale, naturalmente senza aggiunte, e con semplice acqua. E così, fratelli e sorelle, qualcuno potrebbe essere curioso e dire: perché non fate questo in modo rotondo? Lo facciamo in questa forma così proprio per ribadire il fatto che non ci associamo, lo abbiamo questo imparato dal messaggio, ai culti del Dio Sole che venivano fatti anticamente, dove il pane veniva fatto tondo proprio per identificarlo con quelli che erano i culti pagani. Noi crediamo che questo è un simbolo del corpo di Cristo e quest'altro è un simbolo del sangue del nostro Signore Gesù Cristo. Ma siamo di fronte a dei simboli. Molta gente, fratelli e sorelle, nel mondo può avere una forma di comunione con che cosa? Con un simbolo. Può essere in quel giorno diventato una persona realmente molto religiosa, ma questo è un simbolo. E allora l'originale, qualcuno mi dirà qual è l'originale? L'originale è: chi mangia la mia carne ha la vita eterna. Dobbiamo mangiare il corpo e il sangue del Signore Gesù Cristo. Facciamo un applauso a Gesù. Gloria a Dio. È anche sbagliato non associare il lavamento dei piedi alla Santa Cena, perché la scrittura è chiara. Vedete Giovanni 13 dal verso 3 al verso 5 dice così: Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato ogni cosa in mano e che egli era proceduto da Dio e se ne andava a Dio, si levò dalla cena, quindi ci fu la Santa Cena in quel tempo, e pose giù la sua veste e prese un asciugatoio se ne cinse, poi mise dell'acqua in un bacino e prese a lavare i piedi dei discepoli ed asciugarli con l'asciugatoio del quale egli era cinto. Quindi la Santa Cena è accompagnata da quello che è il lavamento dei piedi. Fratello, sorella, amico che mi stai ascoltando, potrei dire: oh, ma io voglio fare solo la Santa Cena senza il lavamento dei piedi. Noi dobbiamo ubbidire alla parola di Dio e rifare ciò che Dio ha ordinato. Sappiamo che Lui ha ordinato la Santa Cena, il lavamento dei piedi e il battesimo in acqua. Sono tre ordinamenti importanti che conosciamo e che noi rispettiamo e cerchiamo di fare alla luce della parola di Dio. L'apostolo San Paolo ci ha trasmesso questo, e oggi noi poi andremo a leggere da Prima Corinzi 11 dal verso 23 al 26, andando a riprendere proprio come ad esempio Paolo espresse queste parole riportate dal nostro Signore Gesù Cristo, ossia quella notte in cui volle avere comunione con i suoi discepoli. Abbiamo ancora qualche minuto, oggi non sarà un culto molto lungo quanto alla parte predicativa, però credo che sia importante spiegare questa Santa Cena, perché dobbiamo prendere parte a questo simbolo con una giusta visione. Chi c'era nella Santa Cena? Qualcuno mi dirà: gli apostoli, ok, ma chi c'era dentro quel gruppo? C'era anche Giuda, e quindi anche Giuda viene alla Santa Cena. Chi rappresenta oggi Giuda? Rappresenta Giuda anche colui che si accosta a questi sacri simboli indegnamente. E questo problema c'è sempre stato, fratelli e sorelle, perché il problema della gente è quella del genere umano di sentirsi idonei ad avvicinarsi a questi sacri simboli senza aver fatto un esame accurato. Vediamo cosa dice l'apostolo Paolo, leggiamolo da Prima Corinzi capitolo 11 dal verso 27 al verso 32. Perciò chiunque avrà mangiato questo pane o bevuto il calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Or provi l'uomo se stesso, vedete com'è chiaro Paolo, e così mangi di questo pane e beva questo calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente mangia e beve giudizio a se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Perciò fra voi vi sono molti infermi e malati e molti dormono, perciò che se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Ora essendo giudicati siamo dal Signore corretti, acciò che non siamo condannati col mondo. Ok, fratelli e sorelle? E infatti Matteo 26, 23 dice: ed egli rispondendo disse: colui che intinge con la mano meco nel piatto mi tradirà. Guardate che Gesù ci mostra anche in questo passaggio che Giuda era tra quelli vicino a lui seduto, era un apostolo. Ognuno esamini se stesso. Dice: ma io sono venuto oggi in una riunione di Santa Cena e di lavamento dei piedi e non ne prenderò parte. Questo è un comandamento. La Santa Cena è un comandamento, ma a differenza degli altri comandamenti, dove tu hai una direttiva in cui sei obbligato a muoverti, qui la scrittura ti dice: prima che tu adempi questo comandamento, devi esaminare te stesso. Ed è realmente più sbagliato pensare di prendere la Santa Cena per rispettare il comandamento e rimanere nel peccato che non prendere il comandamento e aspettare prima di avere la statura. È la cosa più, spiritualmente parlando, logica. E quindi ciascuno di noi deve esaminare se stesso. Ora, fratelli, noi viviamo in un tempo in cui Dio ha mandato il suo messaggero, ci sono stati 7 messaggeri e abbiamo potuto ricevere fino all'ultimo messaggero quelle parti che oggi ci servono a guardare con più attenzione, fratelli e sorelle. Paolo è stato il primo messaggero, fratelli e sorelle. E oggi un piccolo dibattito si discuteva su Paolo, se Paolo era o no sposato. È qualcosa che sappiamo tutti alla luce della Bibbia. È chiaro che Prima Corinzi capitolo 7, Prima Corinzi capitolo 9, entrambi i capitoli Paolo si dichiara quell'uomo che aveva ricevuto il dono di Dio per rimanere solo. Non aveva mogli e non aveva figli. Il profeta dell'epoca, in domande e risposte sulla Genesi, ribadisce questo concetto, affermando alla luce della storia e della Bibbia che Paolo non ebbe né moglie e né figli. E fu l'apostolo per noi gentili, il primo angelo. E sapete cosa dice il libro delle epoche? Che all'inizio fu pastore nella chiesa di Efeso. Il profeta lo dice. Come è potuto avvenire questo? Visto che lui non poteva essere pastore perché non aveva né una moglie e neanche dei figli. Dio permise per un tempo della sua vita che lui fosse pastore pur non avendo una moglie e dei figli. L'ha fatto Dio, una concessione. come anche il profeta Branham, pur non essendo chiamato ad essere pastore, perché il profeta dell'epoca è stato il profeta dell'epoca, per un tempo esercitò anche questo. Vedete, fratelli e sorelle, però purtroppo la gente, se viene una piccola moschina e gli dice una cosa diversa, allora subito si confondono le persone. Ma se prendiamo l'assoluto che è la parola di Dio e il messaggio, state tranquilli che non vi confonderete, perché sappiamo che è la parola di Dio e sì ed amen. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. E così, rimanendo nel tema, noi vediamo qualcosa di glorioso qui. Il profeta nella futura dimora ci dice qualcosa che ci deve fare riflettere. Come possiamo prendere questa santa cena? La futura dimora del 1964, tra Filetto 253, dice così: nessun uomo, nessuna persona, nessuna donna, ragazzo, ragazza, non mi importa chi sia, è adatto andare sul pulpito o perfino affermare di essere un cristiano senza essere stato riempito con lo Spirito Santo. Non avete diritto alla cena del Signore, né alcuna comunione, lavaggio dei piedi, né niente, finché non siete stati purificati dal fuoco santo di Dio. È il messaggio, ne abbiamo parlato credo domenica. Qui sta dicendo riempito con lo Spirito Santo. E cosa significa? Significa, fratello Piero, che sono riempito del messaggio. Il messaggio è una forma di Spirito Santo, è la parola che viene a noi, ma una parte di verità, abbiamo detto. Significa che io vengo trasformato per l'azione del messaggio e dello spirito che in me, è una parte di verità, assolutamente sì. Ma riempito di Spirito Santo, noi dobbiamo andare alla matrice che è Atti capitolo 1 e capitolo 2. Essi dovettero aspettare per ricevere la virtù dall'alto. E quando la virtù scese, essi, dice la scrittura, furono ripieni ed ebbero una manifestazione di Spirito Santo. Fratelli, è la parola di Dio. Quindi prendiamo tutte le verità. Assolutamente è lo Spirito, parola che entra in noi. Assolutamente è lo Spirito Santo che in noi brucia quei germi. Ma deve essere anche, come dice il profeta, l'opera di accensione della candela, un'esperienza che nella tua vita ti ha segnato. Non è una fantasia mentale, no fratello, no sorella, è un'esperienza. Dice il profeta, vedete, voi potete essere come una candela dove il messaggio è arrivato a completare tutto, sino lo stoppino, ma ci vuole l'accensione, e quell'accensione è Dio che viene in noi. Un'esperienza, e questo, fratelli e sorelle, che visto ai nostri giorni, questa esperienza ha un picco molto alto. Questa esperienza oggi per noi diventa sino a superare lo stesso incontro pentecostale. Mi riferisco ad Atti. In che senso? Dopo che Gesù ebbe il Giordano, noi vediamo che ebbe anche Matteo 17, l'adozione. E allora bene, abbiamo potuto avere un'esperienza nel nostro piccolo, simile a Gesù, fratelli al Giordano. Abbiamo avuto sicuramente un'esperienza nel nostro piccolo, parlo per chi l'abbiamo avuto, perché dico, io la ricordo sin da bambino, simile ad Atti degli Apostoli. Ma oggi, fratelli e sorelle, sapete quando raggiungeremo una pienezza unica? Sarà nel momento dell'adozione che stiamo aspettando in questa epoca. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. E allora permettetemi, io sono sempre chiaro, ma come prenderemo oggi la Santa Cena? Io ho detto, fratelli, può essere, non lo so, può essere che verranno poche persone a prendere la Santa Cena o saranno numerosi. Io a priori vi dico che non sono qui per fare questo tipo di supposizioni, perché se fossimo nelle denominazioni saremmo lì, errori che abbiamo fatto sicuramente un po' tutti, a contare quante persone sono battezzate nelle nostre comunità. Io avevo un protocollo che era già lì, ogni volta che c'era un battesimo si emetteva un certificato battesimale, immaginatevi, e così stiamo a vedere i membri quanto ne arrivano. No, fratelli, non è questo. Io quello che voglio dirvi, chi oggi prenderà la Santa Cena e farà il lavamento dei piedi, lo faccia con coscienza, pensando che due persone possono venire qui. O si presenta un Giuda o si presenta una persona alla luce delle Sacre Scritture. E allora qual è la migliore cosa? Se ancora non siamo pronti in questo giorno, meglio rimanere dietro il pilastro come il pubblicano e attendere, dicendo: oh Dio, abbi pietà di me, misero peccatore. C'è un'altra citazione che voglio citarvi, che ci può aiutare a comprendere da vicino. Prendiamo il messaggio comunione del 65, prima vi leggerò il trafiletto 16 e il trafiletto 17, 12-12 del 65, trafiletto 16 e trafiletto 17. Ora credo che comunione, ciò che chiamiamo comunione, ora è la cena del Signore. Ora ci sono stati lasciati solamente tre ordini divini fisici. Uno di essi è la comunione, lavaggio dei piedi, battesimi in acqua. Sono le uniche tre cose, è la perfezione del tre, capite? E sono gli unici tre ordini che abbiamo. Ci rendiamo conto che quella fu la conclusione data da San Paolo nel Nuovo Testamento. Quindi, vedete quello che vi ho detto, ci sono questi tre. Questi tre vengono anche simboleggiati e messi in collegamento, che il tre è collegato con la perfezione. Quindi questi tre passaggi dobbiamo cercare di rispettarli alla luce della Scrittura e nella giusta comunione della parola di Dio. E quindi l'ultima citazione che vi voglio trasmettere è quella di comunione del 12-12 del 65, trafiletto 64. E questa comunione, solo qualcosa, un ordine, per cui vengo, dico, dunque gli altri prendono questo, lo farò anch'io. È una rivelazione che io sono parte di Lui e sono parte di voi. Ed io vi amo e amo Lui e prendiamo questo insieme come simbolo del nostro amore per Dio e il nostro amore e comunione l'un l'altro. E allora la domanda che mi si può fare oggi è: fratello Piero, come faccio a testare se io sono ripieno di Spirito Santo? Certo, fratelli, questo testare, dico, non lo può testare nessuno, perché se l'esperienza l'hai avuta tu con Dio, tu ti stai prendendo una responsabilità. È come se io vado a dire a Mosè: Mosè, ti testo se tu hai incontrato la colonna di fuoco. Immaginatevi, non ci penserei proprio. Mosè aveva un'esperienza con la colonna di fuoco. Paolo ha avuto un'esperienza con la colonna di fuoco. Paolo sarebbe in mezzo a noi e ci direbbe: fratelli, sapete, in quel momento io sono diventato cieco. Non è stato un pensiero, fratello, sorella, ma è stata un'esperienza. E allora oggi io chiudo questa predicazione dicendo questo: se il rapimento è rivelazione, se guarigione è rivelazione, se fede è rivelazione, Santa Cena è rivelazione. Lo dice qui il profeta. È la rivelazione che tu hai nel tuo cuore. Cosa voglio dire? La rivelazione non è una fantasia, fratelli. Ho avuto una rivelazione. Non funziona così. La rivelazione la possiamo avere in tre stadi fondamentali. O abbiamo una visione, o abbiamo un sogno. Fratello Piero, tu mi stai dicendo che allora Dio mi dovrebbe autorizzare a prendere la Santa Cena attraverso una visione, un sogno? E perché no? È scritturale. Io credo ai doni, credo ai ministeri, credo alle manifestazioni di Dio, e lo dice la Scrittura. Può essere anche per ispirazione, ma nell'ispirazione, se tu senti un'ispirazione, prendi una responsabilità tra te e Dio. Perché se quell'ispirazione è Dio che ti ha parlato, e si è amen. Ma se è il tuo cuore che ha espresso un desiderio senza la volontà di Dio, e allora c'è un messaggio del profeta che mette in risalto tutte quelle persone che pensano di fare un servizio senza che sia la volontà del Signore. Credo che l'opuscolo sia qui, anzi quando volete opuscoli li trovate, ce ne sono tanti, a parte che ormai li potete trovare via etere. Quindi questo è per descrivervi quello che stiamo per fare. E su questo, fratelli e sorelle, vogliamo appoggiarci avendo la certezza di una cosa, che nel momento in cui noi parliamo la parola di Dio nel modo corretto, la Santa Cena non diventa più un rito, dove vedete in alcuni c'è chi prende il pane bianco normale, chi le broscine. No, fratelli e sorelle, dobbiamo rispettare quello che la parola di Dio ordina. E nessuno mi può dire, ah vabbè, ma è un simbolo. No, fratelli e sorelle, noi dobbiamo rispettare anche il simbolismo della Santa Cena per come è stato ordinato nella parola di Dio. Perché Dio è ordine, a cominciare dal fatto che è Santa Cena e non è Santo Giorno o Santo Pranzo e quindi si fa di mattina, no, si fa di sera all'imbrunire come la stiamo facendo, proprio perché il Signore disse fate questo in memoria di me e fatelo come lo dobbiamo fare, come Lui l'ha fatto, e lo cerchiamo di rispettare anche in tal senso all'imbrunire, rispettando ciò che il Signore ci ha dato come ordinamento. Il Signore Gesù Cristo benedica quanti hanno ascoltato questa registrazione. Noi adesso continueremo ad andare avanti con quello che sarà sia la Santa Cena che il lavamento dei piedi. Il Signore Gesù vi benedica e spero che veramente possa sorgere anche in quanti stanno ascoltando quel santo desiderio di rivivere la Santa Cena nel modo corretto come è descritto nella parola di Dio. Quindi avrete modo di sentire la prima parte, ma poi la registrazione verrà interrotta, anche perché già è tanto che mandiamo questa predicazione, perché di natura molto comunitaria e molto intima, lo facciamo solo anche per dare un input alle anime che ci ascoltano di come la Santa Cena nel modo corretto debba essere fatto. Dio vi benedica. Vogliamo pregare, fratelli, vogliamo ringraziare il Signore secondo la parola di Dio. Voglio rileggerlo dalle Sacre Scritture. Dice così, Prima Corinzi capitolo 11 verso 23 in poi: poiché io ho dal Signore ricevuto ciò che ancora ho dato a voi, cioè che il Signore Gesù, nella notte che gli fu tradito, prese del pane e dopo aver reso le grazie lo ruppe e disse: pigliate, mangiate, questo è il mio corpo, il quale per voi è rotto. Fate questo in rammemorazione di me. Parimenti ancora prese il calice, dopo aver cenato, dicendo: questo è il calice del nuovo patto nel sangue mio. Fate questo ogni volta che ne berrete in rammemorazione di me. Perciò che ogni volta che voi avrete mangiato di questo pane e bevuto di questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Signore, noi siamo qui per annunciare la morte del Signore e con essa anche la resurrezione, perché la morte ha portato anche la resurrezione. E così, Signore, siamo uniti in questo momento e la prima cosa che ti vogliamo chiedere è: Signore, facci degni di accostarci alla Santa Cena, purificaci col tuo prezioso sangue, perdona ogni nostra iniquità. Secondo la parola del Signore, la notte che il Signore doveva essere tradito, prese il pane e dopo aver reso le grazie lo ruppe e disse loro: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Signore, mangio di questo pane per fede, ricevendolo direttamente dalle tue mani, e per fede credendo che non è pane soltanto su questa terra, ma nel campo spirituale è la tua parola che mi dà vita. Dopo questo, dice la scrittura, egli prese il vino e disse: questo è il mio sangue che sta per essere versato per molti. So che quello che sto per dire non sarà accettato da molte persone, ma il sangue è stato versato per molti. Questo sangue non è stato versato per la progenie del serpente, è stato versato per i figli di Dio, per la progenie. Questo è quello che crediamo. Questo sangue versato per molti, per tutti quelli che appartengono al piano divino. Questo è quel che crediamo. E per l'elezione, Signore Dio, ti ringraziamo e beviamo questo vino, Signore Dio, che per noi è un simbolo del sangue del nostro Signore Gesù Cristo e quindi anche dello Spirito Santo. Signore, ti ringraziamo. In questo giorno vogliamo chiederti che, come siamo stati partecipi della morte di Cristo, possiamo essere partecipi della sua resurrezione e che quindi, Signore, le promesse che abbiamo ricevuto attraverso il messaggio promesso possano farsi carne in noi e possiamo realizzarle, perché a questo ci hai chiamato. Nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo. Amen.